Libri, storie e idee.
Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice, Laura Piccina al microfono. Ci sono momenti nella vita di tutti in cui ci sentiamo in stallo, non sappiamo bene quale direzione prendere. Quando a me capita di sentirmi persa, io faccio due cose. Innanzitutto leggo una poesia di Robert Frost, grandissimo poeta americano, una poesia che si intitola The Road Not Taken e che mi ricorda che strada porta strada, anche se possono rimanere dei rimpianti. E poi, quando mi sento persa, tendo a tornare sui miei passi. Se non so dove andare, mi dico, cerco almeno di capire da dove sono venuta. A febbraio abbiamo dedicato una puntata di Alice al guardare avanti. Oggi invece ci dedichiamo al guardare indietro. Iniziamo dalla storia con la S maiuscola, dal fascismo raccontato da Ilaria Rossetti in Qualcuno da odiare, edito per Guanda. Il romanzo di Rossetti ci riporta nell'Africa degli anni 30, in quei territori dell'Etiopia conquistati dagli italiani per volere del duce. È un romanzo che ci parla anche del presente, ci fa capire come il pensiero fascista a volte sia subdolo, innocente, comprensibile come è comprensibile la rabbia di chi torna perdente e si sente quasi escluso dal futuro. Proseguiamo con Cera di Florina Badel, un libro che l'anno scorso ha vinto il premio letterario dei Grigioni, di cui di recente è uscita la traduzione tedesca per Rotpun Verlag, con il sostegno della Fondazione CH per la collaborazione federale. Cera non solo parla proprio di chi è in stallo, ma ci riporta nelle case del passato, ci fa guardare l'infanzia con occhi diversi e ci fa riflettere sul valore di quello che ci lasciamo alle spalle. Infine, insieme al critico Roberto Galaverni, proponiamo una riedizione di L'orto di un perdigiorno, confessioni di un apprendista ortolano, di Pia Pera, riedito di recente per Ponte alle Grazie. Riscopriamo una grande intellettuale, di cui si sarebbero festeggiati 70 anni qualche giorno fa, e di cui purtroppo si devono invece ricordare i 10 anni dalla morte. Pia Pera torna all'osso delle cose, riporta lo sguardo su quello che è davvero importante per lei, eppure antico e ancestrale. Il tempo passato a coltivare l'orto e osservare le cose che crescono. Questa prospettiva non è male per oggi, primo giorno di primavera. Chissà che grazie alla terra e alle sue radici anche noi possiamo ritrovare la strada. Questa è La Vanna Re di Fiorenza Calogero.
La vanna re, che sciacque vanne turce spagno su, io tieno un fronte un fica se ne fa. La vanna re, si m'è permessa dico due parole, tu ti accagna su brutta natura, ta gemena tanzina due viol, ripassi e trova in terra tale quale. La vanna re, canquietate sotto vienta per sto cuore non dormiente come stessa sciaria, come tu spremmena forte insieme vanno un turci ghiazza e schiattanne le putasse ma le fatta balana. La vanna re, sti braccia rinda scumma rossa fu, ma fanno consumare passio. La vanna re, se restano ma tu inguzzuta in nera, si non schiarisce miette la culo, e falla scicchio bianca e più sincera, sentendo resa quando le lavate. La vanna re, tu fai capicchia sciacqua ma manasse dall'acqua ma facesse un sapunò, come fatta questo cuore con turciglio spremio batte dopo un funna inizio sbatte e accomincia a sciaria. La banda re, ta giancu c'ha la vaso ta funda, quando fa notti a via sa fa strama. La vanna re, momento carina carta rossa buona. Po Svizzera starta più a portate ma faccio una tine scumma nu pallo. Catupa me la bagna pigliamata la vannare. Sì, ma vuol venga guagliona, ma pigliasse posso ti anzapunasse un pochia te facesse arrabusò. Posso scianna sapunata, qua cannuccia passiona, non faria bolle sapona, papà lucere buonò.
Lettrici e lettori, cambiamo continente e facciamo un salto indietro nel tempo di quasi 100 anni. Siamo in un piccolo villaggio dell'Africa, dell'Etiopia precisamente. È la sera del 20 marzo 1937. Si festeggia nell'accampamento italiano, la banda suona e i tamarindi sono stati agghindati col tricolore. Abele, che ha 18 anni, impasta il pane per tutti, anche per i soldati che hanno sparato, incendiato case, stuprato donne e spaccato denti ai ragazzi. Dopotutto è per una buona causa. L'impero coloniale fascista renderà l'Italia grande. In questa nuova terra i soldati faranno grandi affari, torneranno in Abissinia con mogli e automobili, si faranno la villa col giardiniere, sapete. Come rifiutare il bottino che il duce ha promesso agli italiani? E se questa promessa non viene mantenuta, a chi dare la colpa? Queste le domande, questa l'Africa e questa l'Italia di Qualcuno da odiare, l'ultimo romanzo di Ilaria Rossetti, pubblicato per Guanda. Buongiorno Ilaria, benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ilaria Rossetti, lei è autrice e docente di scrittura alla Scuola Walden di Torino e anche per Feltrinelli Education. Tra i suoi romanzi ricordo La fabbrica delle ragazze, uscito per Bompiani un paio di anni fa, nel 2024, e Le cose da salvare, invece del 2020, per cui ha vinto il premio Neri Puzza. Qualcuno da odiare è invece uscito per Guanda poche settimane fa. La sua storia inizia con un circo di provincia, un uomo di nome Abele, una ragazza di nome Ludovica e un elefante in gabbia. O forse questa storia per lei inizia in una notte d'inverno su una spiaggia sotto una nevicata. Chi sono Abele e Ludovica e come inizia veramente questa storia?
Ma allora, diciamo che questa storia è un continuo scivolamento nel tempo, perché è costruita su tanti piani temporali, principalmente sono il piano del nostro presente. Il romanzo si apre nel 2019, quindi qualche anno fa, per cui ai giorni nostri, e però si sposta avanti e indietro nella vita di Abele, che noi incontriamo centenario al tramonto della sua vita, e poi nella vita di Ludovica, che invece è una ragazza molto più giovane, perché ha circa 30 anni. Questi due personaggi sono due figure molto distanti, appartenenti a due generazioni molto diverse, che però si trovano a un certo punto a legarsi, prima per ragioni lavorative, poi forse anche per ragioni affettive, grazie a un gruppo di neofascismo, quindi un gruppo di estrema destra. Sono due persone che hanno in comune una grande rabbia, un grande sconforto rispetto proprio alle aspettative di vita deluse, e entrambi cercano la risposta nello stesso luogo, cioè in un luogo che dia legittimazione a questa furia e a questo desiderio di incolpare qualcuno, ecco, per la vita che non è andata come si sperava.
Ecco, Abele ha un passato importante nella militanza fascista, appunto Abele ha fatto la campagna di Etiopia. I fatti che lei racconta in Africa sono naturalmente inventati, però si ispirano anche a crimini di guerra reali.
Sì, io ho, diciamo, concentrato un po' l'attenzione e la storia di Abele in un momento molto particolare della conquista fascista dell'Etiopia, che loro chiamavano Abissinia, e cioè praticamente nella primavera del 37. È un momento molto, molto particolare perché c'è appena stato un attentato molto grave contro il generale Graziani, che è fallito, e però quell'attentato dà il via a una serie di violenze davvero terrificanti compiute da parte dell'esercito italiano, ma anche dai civili italiani che sono in Etiopia per lavorare, contro la popolazione locale. E sono partita proprio da quei giorni, da quelle atmosfere, perché è un momento secondo me molto esemplare, che ci racconta benissimo di come persone che davvero erano lontane, no, dalla guerra, dall'ambito bellico, e che facevano lavori normalissimi come gli autisti, gli insegnanti, i panettieri, che è il lavoro di Abele, si trovano in realtà capaci di compiere violenze, omicidi, stupri e cose veramente terrificanti. Noi incontriamo Abele proprio in quelle settimane, e lui, che è un giovane soldato convinto nella causa fascista, ma anche in qualche modo un po' ingenuo, perché davvero crede che questa sarà l'opportunità della vita, nonostante abbia solo 18 anni, non si è assolutamente tirato indietro.
Il personaggio di Abele, forse lo ha detto anche lei, ha molte sfumature, è un panettiere però è anche un fascista. Queste sfumature in un certo senso aiutano a capire un po' meglio alcuni dei meccanismi dell'adesione all'estrema destra. Così il fascismo di qualcuno da odiare non è sempre bianco o nero, mi perdoni il gioco di parole, ma assume un volto umano. Dove sta questa umanità?
È verissimo quello che è stato detto adesso. Il problema è la complessità, il problema è tenere insieme tanti aspetti che sono molto contraddittori. Io ho provato proprio a raccontare una vita, anzi due vite, cercando di non giudicare questi personaggi. È stato ovviamente molto difficile, perché questo è un libro che è stato scomodo da scrivere e lo è anche da leggere, perché ovviamente ci si ritrova ad attraversare crimini, violenze, odio, soprattutto stando nei panni di due personaggi che però allo stesso tempo sono anche personaggi sofferenti, personaggi che diventano vittime a volte di alcuni sistemi, di alcuni momenti storici. A me interessava proprio questo grigio, che poi è quello più difficile da restituire attraverso la cronaca giornalistica, perché giustamente il giornalismo non può fare questo lavoro, deve esprimere una teoria, portare una posizione. I libri, i romanzi, la letteratura possono invece permettersi magari di stare in posizioni più ambigue, lasciando poi a chi legge ovviamente la responsabilità di trovare delle risposte.
Lei ha parlato di storia di personaggi sofferenti. A me onestamente veniva in mente la parola vinti, falliti. Lei scrive che la rabbia è l'unico sentimento possibile quando si viene sconfitti, che non si può vivere senza qualcuno da odiare perché si deve per forza trovare un capro espiatorio. Ci si aggrappa alle bugie che ci si racconta o si può cambiare prospettiva?
Io ovviamente sono convinta e voglio essere convinta che si possa cambiare prospettiva. Detto questo, la realtà, anche la nostra di oggi, è fatta anche di situazioni di vite così, di esistenze che sono invece molto improntate al ripiegamento sul proprio sconforto, sulla propria frustrazione. Questo però succede molto spesso perché si cresce senza gli strumenti adeguati per poter reagire alle difficoltà senza cercarsi un nemico. Io penso che però ora il momento storico che stiamo vivendo abbia un umore molto simile, ecco, a quello che l'Italia conosceva in pieno fascismo. C'è da un certo punto di vista una ricerca di risposte molto facili, molto immediate, a disagi che invece sono molto complessi. Quindi sì, sono convinta che si possa vivere in un'altra maniera, però è anche vero che adesso forse il mondo sta andando un po' in quella direzione, l'Italia va un po' in quella direzione, e penso sia utile, ecco, cercare di guardare dentro a questa situazione senza farsi troppi sconti.
Nel suo libro ci sono molte immagini che rimandano a questo gioco tra passato e presente. Abele in particolare alla fine della sua vita, quindi nel 2019, non può più impastare il pane. Rimane però il ricordo del gesto che faceva, rimangono delle tracce sulle sue mani, dei calli, delle bruciature. A quasi 100 anni dalla guerra d'Etiopia, che tracce rimangono del colonialismo in Italia?
Purtroppo mi sento di dire troppo poche, o meglio, le tracce che ci sono ancora tracce a volte inquietantemente celebrative di quel momento storico. Penso a tutti i nomi di vie, di piazze intitolate magari alle battaglie o ai generali o agli ufficiali italiani fascisti, penso a molti monumenti. Questo perché l'Italia sostanzialmente non ha fatto i conti con gran parte del suo passato novecentesco, incluso il periodo ovviamente del colonialismo fascista. Quindi è sicuramente un'esigenza che abbiamo, credo sia a livello sociale che a livello educativo, cioè quella di parlare di quella che è stata davvero l'impresa coloniale, no? Si è sempre un po' avuta questa narrazione degli italiani, brava gente, no? Degli eserciti di soldati che tutto sommato erano sempre amichevoli e accoglienti con le popolazioni locali. La realtà dei fatti è assolutamente diversa e sarebbe forse ora che si cominci un po' a studiarla di più nelle scuole e poi ovviamente anche a costruire un dibattito pubblico in qualche modo.
Quali sono però i documenti da cui lei è partita per costruire il suo romanzo? Quali archivi ha visitato? Quali cronache?
Sono partita in generale da quella che è il racconto storiografico dei fatti dell'Etiopia fascista sostanzialmente, quindi tutto quello che poi è stato anche riconosciuto a livello internazionale come crimine di guerra. Poi per nutrire un po' la parte, diciamo, narrativa, che poi è la questione più delicata, in realtà mi sono dedicata soprattutto alla lettura delle memorie che molto spesso ex fascisti che erano andati effettivamente in Africa durante quegli anni, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, scrivevano un po' come testamento della loro vita, ed è una lettura, sono letture molto interessanti, anche se abbastanza disturbanti, perché sono proprio questo racconto qui del colonialismo, come una grande avventura, come una grande impresa di coraggio, di ambizione, e però per quanto riguarda il mio romanzo sono stati molto utili ovviamente per costruire il personaggio di Abele.
Qualcuno da odiare, se ritorniamo al presente, in molti passi mi ha ricordato il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, a sua volta ispirato dal romanzo Saga Po di Renzo Biasion. Anche Mediterraneo ci parla di fascisti italiani che però finiscono su un'isola greca dove non c'è nulla da fare. Alcuni di loro vogliono costruire un'Italia diversa e non riescono a sopportare l'idea di aspettare lontano dall'azione, ma poi anche loro ne escono disillusi. Che rapporto c'è in Qualcuno da odiare tra futuro e disillusione?
Per entrambi i personaggi, sia per Abele che per Ludovica, il futuro è qualcosa che non arriva mai davvero, o meglio, per quanto riguarda Abele, il futuro è qualcosa che arriva sempre per gli altri. Lui si ritrova a un certo punto della sua vita a essere lasciato indietro, per esempio, dal boom economico, perché lui è un panettiere che cerca di mandare avanti un piccolo forno, e nel suo caso l'arrivo dei supermercati, quindi l'arrivo in realtà di quello che per gran parte del paese sarà il progresso, rappresenta invece un'enorme difficoltà, la fine di un'intera attività imprenditoriale. Qualcosa di simile succede a Ludovica, che è una millennial, quindi è una persona che si affaccia al mondo del lavoro intorno al 2008, quindi nel momento in cui arriva la grande crisi economica mondiale, e si ritrova a dover costruirsi un futuro senza però le premesse che il mondo doveva avere, per quanto le avevano raccontato i suoi genitori. Lei si è formata, ha studiato ed era pronta per iniziare una vita in un mondo che in qualche modo avrebbe potuto corrispondere a queste aspettative, avrebbe potuto premiarla perché si era sforzata, si era preparata, e invece si ritrova invece con una situazione completamente diversa.
Mentre lei parlava mi veniva in mente il fatto che entrambi i personaggi sono in qualche modo caratterizzati dall'incapacità di essere flessibili, di cambiare idea, e forse anche per quello cercano delle ideologie con uno schema rigido, con un andare da un punto A a un punto B. Ma parliamo magari di qualcosa più legato alla letteratura. In tante occasioni ad Abele mancano le parole, e è molto bello quello che dice il suo commilitone e amico Ferippi. Dice: forse è per questo che la vita ti riesce così difficile, Abele, perché ti mancano le parole, perché non riesci a metabolizzare e accettare quello che ti accade e anche a esprimerlo. A lei Ilaria le parole non sembrano proprio mancare, me lo lasci dire. Quindi scrivere che responsabilità e che privilegio le dà.
Quando lavoro a un romanzo, quando lavoro a questo tipo di progetti, cerco sempre un po' di smarcarmi dall'idea di avere una responsabilità, cioè dall'idea di dover scrivere delle storie che abbiano per forza un messaggio, un significato, qualcosa di edificante, insomma, ma perché questo secondo me è sempre un po' pericoloso per quanto si fa narrativa. So benissimo poi però che i libri sostanzialmente ci offrono sempre delle occasioni di riflessione. Cerco di viverli più come dei motori di domande, ecco, più che altro, non tanto come dei contenitori di risposte. Quindi ecco, l'unica cosa che cerco di tenere a mente è proprio questa, l'idea di provare magari ad allargare le questioni piuttosto che a indicare delle possibili soluzioni, e cerco davvero di lasciare una grande libertà a chi legge di farsi le proprie idee, di farsi le proprie considerazioni. La responsabilità che ho è proprio quella che si diceva prima, cioè cercare di avere una lingua che sia esatta, che sia precisa, che sia evocativa, perché secondo me se c'è la lingua ci possono allora essere anche le storie, tutto quello che le storie possono generare nella vita delle persone.
Qualcuno da odiare, edito per Guanda in libreria. Grazie Ilaria, buon lavoro.
Grazie mille.
Vengo da te, sono le 8 della sera oramai, e scrivo con te i giorni persi miei. Presto non è,
vengo da te. Bella è la vita, bella com'è. Mi innamoro e volo via. Brilla ancora, brilla ancora. Un bicchiere con te, il ricordo più leggero sarà.
Era Casa di Saluti da Saturno e Vinicio Capossela. Dedichiamo questo secondo spazio di Alice proprio alle case del passato, a quelle stanze che abitavamo da bambini e oggi sono vuote, a quella lingua che magari sentivamo durante la nostra infanzia e oggi parliamo a malapena. Lo facciamo con Cera di Fiorina Badel, artista e autrice che nel 2020 ha ottenuto il premio svizzero di letteratura. Cera ci porta nelle valli dell'Engadina Bassa. È un libro scritto in Vallader che nel 2025 ha vinto il premio letterario dei Grigioni. Di recente è uscito per Rotpun Verlag in traduzione tedesca col titolo Nebelflüchtige, firmato da Ruth Gantert e con il sostegno della Fondazione CH per la collaborazione federale. Io ho incontrato Fiorina Badel al festival Aller Retour a Friburgo il 7 marzo.
Alice! Alice!
Buongiorno Fiorina Badel e benvenuta ad Alice.
Grazie mille per l'invitazione.
Cera comincia con un messaggio doloroso che riporta Aita da Vienna a casa in Engadina. Che cosa succede?
La mamma di Aita sta per morire e questo sarà una cosa che cambierà la vita completamente di Aita. Certo è normale perché i genitori muoiono, cambia tutto, però per lei sarà anche che cambierà la sua relazione col villaggio dove è cresciuta, perché lei ha due fratelli più vecchi che decidono di vendere la casa materna. Il padre è morto già tanti anni fa. Dopo la vendita sarà come un shock doppio, da essere orfana senza casa materna nel villaggio e con perdere questa casa perderà come un po' il diritto da essere lì e da essere parte da questo posto.
Il fatto che ci sia una madre al centro e una figlia è molto significativo. È un legame reale, quello tra madre e figlia, ma allo stesso tempo rimanda a qualcosa d'altro, alle proprie origini, alla propria terra, alla propria lingua, appunto la lingua materna di Muttersprache.
Ma per me Cher non è una storia di lingua madre, non è un tema, il romanzo non è il tema nel libro, però il processo da scrivere questo testo, questo processo è stato un gran tema, perché anche fa 60 anni che non c'era più un romanzo in Valadar, il romanzo dell'Engadina Bassa, e per me anche da scrivere un testo, una storia che capita dal 2019 e dal 2020, era una sfida anche da trovare un romance nella lingua del quotidiano, perché una grande parte della storia capita nel negozio del villaggio, dove tutta la gente si rincontra e parlano. In verità, nella realtà, in Engadina Bassa, tanta gente parlerebbe il Valadar e il tedesco svizzero, però io non lo volevo il mio libro. Ho scelto una sintassi tedesca tante volte per il dialogo diretto, e questo è un po' una irritazione per qualche lettrice che sono di un'altra generazione. Interessante come strategia anche per questa plurilinguità latente, anche un po' questa dominanza del tedesco svizzero nel quotidiano in Engadina Bassa. La mia lingua madre non è il romance, però il romance è una delle mie lingue che parlo il meglio e è divenuta la mia lingua come madre. Per me è interessante, perché col mio momento da partorire all'ospedale sono state 30 ore con una allevatrice che parlava il romance, e poi era così naturale continuare di parlare il romance col mio bambino, e dopo non era più possibile da cambiare. Però tante volte devo imparare canzoni o cose, o guardiamo molto nel dizionario. Interessante come processo, e non sono ancora convinta se era una buona decisione, per adesso non posso cambiare.
È interessantissimo vedere come la lingua madre sia anche una lingua che si acquisisce, una competenza che può essere costruita strato per strato. Torniamo a Aita, è il fatto che dopo la morte di sua madre sorga appunto il problema di vendere la sua casa, una casa che adesso vale una fortuna in un mercato molto turistico, dove è difficile trovare abitazioni a prezzi abbordabili per chi ci vive davvero. Riflette un problema reale questo.
Assolutamente, era anche la situazione reale che mi ha influenzata da scrivere questo romanzo. E anche una cosa che l'ho sentita già come bimba da 10 anni, quella situazione e quella emozione anche da dover lasciare una casa per ragioni finanziarie o per ragioni politiche. Abbiamo dovuto lasciare una casa come famiglia con 3 bimbi, abbiamo cambiato il villaggio, e per me era un po' un shock di cultura anche, no, per i miei genitori era molto buono, ma per me era una cosa molto che mi ha marcata. E poi mi sono trovato tante volte in questa situazione, perché io faccio parte di un gruppo della società che non ha tante possibilità finanziarie. Ci sono tante storie in Engadina Bassa che sono preciso quello. Ho provato di parlare di molte prospettive, dalla prospettiva da Pedro André, che è il meglio amico da Luis, un altro personaggio molto importante nel romanzo, e lui è falegname e viva anche da poter fare belle cose per le persone che comprano le case engadinese e fanno cose di lusso. Per lui è una parte della fortuna della sua vita e del suo interesse. E poi ho anche provato da parlare di persone che sono obbligate da vendere le case perché hanno situazioni di eredità e di famiglia difficile. Ho provato anche da parlare un po' dalla prospettiva di gente che vede la casa engadinese come un patrimonio.
La situazione è complessa e ovviamente non si può giudicare per stereotipi, per bianco oppure nero. Torniamo ancora a Aita. Aita sembra molto affezionata agli oggetti di sua madre, e quando uno dei suoi fratelli le chiede di buttare via alcune cose, Aita non sa cosa fare. Questi oggetti appartengono al passato o sono tracce di quello che verrà? E per lei, che è anche un artista visuale, come vengono rifunzionalizzati questi oggetti?
Nel caso di Aita e nel caso di questa casa di famiglia, che è piena, tutte le cose hanno una memoria, hanno una storia della famiglia da raccontare, è una frattura personale immensa, è una sfida immensa da scegliere che cosa prendi con te per il futuro e che cosa lasci. È anche una cosa che tante volte si fa quando si ha 70 anni o così, e si cambia in un appartamento piccolo con aiuto forse, però Aita è giovane, ha 35 anni. la casa è sempre una cosa piena, piena di passato. Aita è anche cresciuta in quella casa. Crescere in una casa vuol dire che si cresce dal fondo, dalla terra, su. La perspettiva che prendi con te come bimba anche da questo crescere in una casa è una cosa che cambia completamente la relazione con questa casa. E tutti gli oggetti fanno tutto parte da questo crescere di Aita. Ci è stata una grande frattura in sua vita, però ci ha aperto la porta per Alchnov.
Aprire una porta verso qualcosa di nuovo. Allora anche noi cerchiamo di aprire una porta verso qualcosa di nuovo, come questa edizione tedesca di Cera che lei ha realizzato insieme a Ruth Gantert, una traduttrice di grande esperienza. Come avete lavorato? Com'è osservare il proprio libro che diventa qualcosa d'altro, qualcosa di nuovo, e soprattutto quando dobbiamo aspettarci la versione in italiano?
Allora, con Ruth era così che lei ha fatto una sample, una traduzione di sample, sono forse 10 pagine, e poi abbiamo guardato insieme i dettagli, quanti elvetismi vogliamo nel tedesco, perché un elvetismo sempre localizza anche un po' la storia. Allora abbiamo lasciato solo un po' piccolo pezzo di romanzo proprio là che ci sembrava importantissimo. Dopo questo processo iniziale assieme, Ruth Gant ha tradotto quasi tutto da sola e io ho fatto 270 commentari, questioni, cose da registro. Ruth Gant è una traduttora molto ludica, con una bellissima esperienza, e noi anche ci conosciamo molto bene perché abbiamo già tradotto altre cose. Ha imparato il romanzo, non fa ancora tanti anni, e il primo romanzo che ha tradotto dal romanzo aveva anche cose che lei non ha capito perché non si trova nel vocabolario. Io lavoro anche sempre tanto con la creazione di parole, che mi piace, e queste sono cose che si capisce come persona romanzo, si capisce anche con connotazioni o con cose culturali, ma che non si capisce se non si è mai vissuto nel quotidiano romanzo. E per la traduzione italiana sono contentissima che la casa edizione Tempo Sospeso, editoria della Resistenza da Genova, va a pubblicare la traduzione da Walter Rosselli l'anno prossimo. E anche la traduzione francese sarà fatta nella La Veilleuse anche l'anno prossimo da Lucie Tardin.
Alice! Alice!
È arrivato adesso il momento del nostro consiglio di lettura con Roberto Galaverni. Buongiorno Roberto, bentornato ad Alice.
Buongiorno anche a voi.
Roberto, oggi ci porti un libro intitolato L'orto di un perdigiorno, confessioni di un apprendista ortolano, di Pia Pera, pubblicato in una nuova edizione per Ponte alle Grazie, insieme a una prefazione di Emanuele Trevi e illustrazioni di Stefano Farabelli. Di cosa si tratta esattamente? Mi pare di capire che questo libro non sia poi tanto utile a chi vuole coltivare un orto.
Sì, è proprio così. Chi avesse intenzione di coltivare un orto, di crearsi un orto, forse può ricorrere a quel libro lì, ma non per consigli tecnici particolari, anche se poi non mancano, perché c'è una protagonista che fa esperienza, che poi è la narratrice che parla in prima persona. Però insomma non è un manuale di quella natura, ma semmai a tutti, ma anche appunto a chi volesse fare un orto, diventa una guida nella vita, insomma, no? Un'avventura, adesso ne parleremo meglio, però spirituale, di esperienza, di perfezionamento interiore, di ricerca di qualcosa, però effettivamente attraverso l'orto, il contatto con la natura, con i cicli naturali, quindi morte, vita e rinascita, insomma. Quindi non un libro tecnico sull'orto, anche se in realtà la protagonista, facendo esperienza, essendo piuttosto attenta, intelligente e acuta, insomma, di cose anche ne dice.
L'orto di un perdigiorno è stato pubblicato per la prima volta nel 2003, quando Pia Pera, che è scomparsa appunto nel 2016, aveva già 47 anni e una produzione consistente alle spalle. Perché questo libro può essere considerato un vero e proprio nuovo esordio?
Intanto lei, insomma, la scrittura la conosce, perché quando scrive Un orto di un perdigiorno aveva già scritto degli altri libri, romanzi, racconti, ma poi era una studiosa e docente di letteratura russa, tant'è che anche in questo libro i riferimenti al mondo letterario russo, ma anche a piante russe che resistono al freddo, per esempio semi particolari, sono tanti. Solo che fino a quel momento, nel quale poi la sua scrittura e la sua vita insieme hanno una svolta, che è quella di mollare in sostanza la città e andarsene in un podere nella Lucchesia, in provincia di Lucca, sulle colline quasi montagne, e in questo suo podere che poi fa crescere il giardino, orto e tutto quanto, aveva scritto in modo più tradizionale, un libro di racconti, per esempio, racconti erotici come vengono definiti, oppure un libro che si intitola Il diario di Lo, dove Lo è Lolita. E lei si immagina che Lolita non sia morta, come nel romanzo di Nabokov, quindi tra l'altro sempre uno scrittore russo, e invece con questo libro, parallelo alla sua svolta esistenziale, le cose cambiano e qui c'è la proposta di una rinascita, di un cambiamento di vita, ecco, e quindi tutto prende un'accelerazione maggiore per il lettore.
Sì, l'abbiamo detto, la letteratura russa è veramente molto presente nel libro di Pia Pera. Lo scrittore russo Viktor Shklovsky, uno dei teorici letterari più brillanti del Novecento, è un po' una guida per questo libro, con quella che lui definisce energia dell'errore. In effetti L'orto di un paio di giorno è pieno di abbagli e inciampi, anche rocamboleschi. Si sbaglia, ci si perde, ma ci si diverte anche durante il percorso.
È proprio così, grandissimo Shklovsky, hai ragione. Lei addirittura, Maria Pera, lo definisce a un certo punto quello che sta diventando quasi, dice, il mio libro degli errori nell'orto, no? Perché è davvero un cammino di prove ed errori, ma del resto è l'esperienza stessa della vita. Per questo quel percorso dentro all'orto, diciamo così, di orticoltura, ma anche di giardinaggio, visto che tiene anche un giardino, crea un boschetto, una siepe, insomma, è complesso tutto l'impianto del lavoro che mette in opera Pia Pera sul suo podere. Se non si fanno errori non si compie una vera esperienza, e quindi c'è davvero questa continuo a sbagliare nel piantare, nel seminare, i tempi, nel non conoscere il terreno, la natura, è anche molto bello, si rivolge a delle persone o addirittura a tanti libri, e questi danno spesso consigli e suggerimenti diversi, e lei si muove in questo reticolo di sollecitazioni, di indicazioni, facendo però la sua propria esperienza e quindi tanti passi falsi, ma poi anche tante correzioni, e come diceva prima lei, attraverso anche un grande poi divertimento, piacere, gusto, no? Anche dell'errore in fondo, perché poi non sono errori riparabili, e quindi c'è insieme all'esperienza, ma c'è anche il gioco, la passione per la vita, ecco.
Torniamo al concetto di perdigiorno, un concetto letterario di epoca romantica, che nel libro di Pia Pera si esprime come un vero e proprio inno alla libertà, alla natura e alla vita raminga. Che valori ci sono alla base e come dialogano con quest'idea di autonomia, che secondo me è importante per tutto il libro?
Sì, è sicuramente così. Secondo me la mossa che poi deriva da quello che lei ha capito facendo questa sua vita barra esperienza, diciamo, è che lei è la narratrice, insomma, non si colloca in un estremo, cioè di totale gratuità, libertà del coltivare, oppure al lato opposto che tutto è finalizzato al far crescere delle piante e dei frutti per vivere, per la consumazione, ma gioca un po' su questa tensione, no? Capisce bene che l'orto non è solo divertimento, perché la natura, se la si lascia andare per proprio conto, produce come vuole lei. Capisce che quindi l'orto diventa una specie di teatro, no? In cui si gioca questa partita che forse fa parte sempre della nostra esistenza, tra ciò che è finalizzato, lei parla proprio di finalizzazione, di disegno, no? Di messa in opera di una cosa, ma anche dell'assecondare la cosa, in questo caso la natura, e quindi della negligenza parla, no? Del lasciare a volte le cose che siano le cose stesse a darti il suggerimento. Quindi si muove proprio lì, tra l'autonomia di questo mondo che è l'orto, tira fuori anche spesso il concetto di Eden, che poi è quello di giardino, no? Non è innocente Pia Pera, cioè non la fa, diciamo così, non disegna un idillio senza sbavature in questo suo rapporto con la natura, ma vede anche la fatica, il mal di schiena dello zappare, il fatto che le piante si tagliano e si indirizzano in un certo modo. Per quello non è un libro, come magari poteva rischiare di essere, un po' New Age, non non è affatto da questo punto di vista, cioè non ha una visione idillica ma anche astratta della natura. In realtà questa qui è una toscana che è di Lucca, tra l'altro i luoghi sono gli stessi a cui abbiamo dedicato la puntata ad Alba Donati, no? Che non nel libro di cui abbiamo parlato, ma il posto in cui Zappa e Vanga Pia Pera è un tiro di fucile da Lucignana, che è il luogo in cui Alba Donati ha costruito la sua libreria. E tra l'altro un universo concorde forse dal punto di vista delle aspirazioni e degli ideali tra le due scrittrici.
Emanuele Trevi, che firma la prefazione di questo libro, ricorda che, cito, l'atto della coltivazione e quello della scrittura possiedono analogie talmente sorprendenti che, senza nemmeno bisogno di esplicitarle, parlare dell'uno o parlare dell'altro è un po' la stessa cosa. Tu sei d'accordo con quest'idea, Roberto?
Ma ha ragione, senz'altro. Del resto la narratrice stessa fa questo paragone dentro al libro. A un certo punto ci sono due o addirittura forse tre luoghi del libro in cui approfondisce questo parallelo e questa simmetria tra la coltivazione dell'orto e la scrittura, tra le righe di un foglio, di un quaderno, magari pensiamo noi del computer, e diciamo così la formattazione testuale e le righe in cui si seminano le pianticelle o si piantano gli alberi, visto che pianta anche gli alberi. Quindi c'è sicuramente questo parallelo, che poi è quello di chi cura, del giardiniere, insomma dell'ortolano, come lo scrittore. Lo scrittore ha in cura la lingua, esattamente come chi cura un giardino, un orto, ha in cura la natura. Del resto quella del giardiniere è una delle grandi immagini che tornano nella poesia del Novecento italiana tantissimo: il giardiniere come colui appunto che cura il mondo, la natura, che ha attenzione e amore verso le cose, ma anche il giardiniere della lingua, colui che tiene in vita la lingua. E in Pia Pera questo parallelo è senz'altro esplicito, ecco.
Nature, cinema. Je te détaille plan par plan. De quelle couleur tes yeux déjà? Zoom sur ton regard en grand écran. Ma dulcinée, regarde-moi. J'ai des pixels plein les yeux. Je vais là où tes yeux foudroient. Mais toi, tu n'y vois que du feu. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ma dulcinée, mon grand frisson. Rien qu'à te voir, j'en perds la voix. Je veux toute une série de toi. Qu'on passe ensemble les saisons. Dulciné, mon film d'horreur, je te rejoins à travers champs. Mais quand j'y suis, tu pars hors champ. Vraiment, parfois, tu me fais peur. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Dulciné. Ma dulcinée, ma silencieuse, même muette, tu es tueuse. Chut, ne dis rien, faisons comme si j'étais ton unique objectif. Ma dulcinée, mais où vas-tu? Sans toi, je vois tout noir et blanc. Un réveil sonne et perce l'écran. J'ouvre les yeux, tu n'es plus là. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma.
Ma dulcinée, Pauline Paris.
Lettrici e lettori, eccoci arrivati alla fine di questa retrospettiva tra vecchie speranze fasciste, case abbandonate e orti da coltivare, con la speranza di capire meglio in che direzione andiamo oggi. Abbiamo iniziato il nostro viaggio nel passato attraverso la colonizzazione italiana dell'Africa, con l'ultimo romanzo di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, edito per Guanda. Con Qualcuno da odiare, che mette al centro passato e presente fascista, abbiamo aperto una porta su certe dinamiche di radicalizzazione di persone normali, dinamiche che in parte chiariscono alcune situazioni politiche che viviamo oggi e dall'altra fanno emergere tante domande sul nostro quotidiano. Con Cera di Florina Badel, primo romanzo in Vallader degli ultimi 50 anni, che l'anno scorso ha vinto il premio letterario dei Grigioni, abbiamo ascoltato la storia di una casa e di una famiglia. Il passato per Florina Badel è sempre substrato di qualcos'altro, ma anche sostrato. Il passato è un terreno profondo su cui si accumulano le nostre esperienze, un terreno che però permette anche la semina. La metafora dell'orto è cara anche a Pia Pera. Il libro consigliato da Roberto Galoverni oggi infatti è stato proprio L'orto di un perdigiorno di questa grande intellettuale, scomparsa 10 anni fa. Queste confessioni di un'apprendista ortolana, riedite di recente per Ponte alle Grazie, ci sollevano secondo me da una grande responsabilità quando dobbiamo fare una scelta, che è quella di sbagliare. Come sottolinea Emanuele Trevi nella sua bella prefazione, L'orto di un perdigiorno, così come altri grandi libri, sono tutti accomunati dal fatto di contemplare accanto ai risultati, cito, tutti gli abbagli e le false partenze, gli ostacoli, i dubbi. Il loro tono vagamente donchisciottesco ci suggerisce che noi, singoli individui, andiamo verso le nostre battaglie proprio come l'eroe di Cervantes, con un bacile da barbiere in testa al posto dell'elmo. E le vinciamo queste dannate battaglie, altro che se le vinciamo, appena comprendiamo che la vera posta in gioco della nostra vita è la benefica, inebriante intuizione, che la nostra vita è un gioco. Dovremmo ricordarci proprio di questo nei momenti di stallo, e dovremmo ricordarlo anche a quel musone di Robert Frost e ai suoi rimpianti. Lettrici e lettori, allora, buon divertimento, buona giornata e soprattutto buoni libri. Un saluto da Laura Piccina. On where the willows weep no more, darling baby. On where the willows weep no more. Chilly winds don't blow along my shore, oh baby. Where the chilly winds, the chilly winds. Chilly way.